economia civile, direttore del Comitato Scientifico dell'Economia di Francesco e professore ordinario alla LUMSA di Roma, in cui ci porterà appunto dentro uno di questi filoni importantissimi per la nostra società, soprattutto parlando dell'ecologia integrale, della dignità del lavoro e di come questo si può rispondere ai problemi nostri della nostra società di oggi. Le prossime lezioni poi saranno riguarderanno altri temi, ma oggi abbiamo l'onore e lasciamo tutto lo spazio che desidera al professor Luigi Noboni, che ringrazio. Prego, professore.
Bene, sì, buongiorno a tutti. Allora, io pensavo di organizzare questo incontro su un aspetto specifico del tema, diciamo, ambientale, di come l'economia, l'economia, non solo l'economia, guarda al mondo della sostenibilità, dell'ambiente e di tutto ciò che oggi ha a che fare con problematiche serie che riguardano l'ambiente, cioè che dal riscaldamento globale a tutto l'enorme tema del deterioramento climatico e perché non siamo capaci di gestire questo degrado dell'ambiente che tutti vediamo realizzarsi sotto i nostri occhi, che è uno dei grandi temi del pensiero economico, nel senso almeno uno dei tanti temi recenti, perché in realtà l'economia non ha guardato con particolare attenzione al tema dell'ambiente, anche se nei primi tempi della scienza economica, come avrete visto sicuramente la volta scorsa, la terra era uno dei fattori produttivi essenziali. Quando si ragionava di economia, si parlava dei tre fattori produttivi: terra, lavoro e capitale. E la terra portava con sé il tema della natura e di tutto ciò che ha a che fare con le risorse naturali. Ma da 120 anni in qua, con la rivoluzione neoclassica di fine 800, il tema della terra di fatto è uscito dall'orizzonte degli economisti, se non rimasto in alcuni aspetti marginali come l'economia agraria. Ma se voi guardate qualsiasi manuale, libro di testo di economia, sui due assi del piano, dello spazio, del mondo, del mondo economico, ci sono soltanto cioè, capitale e lavoro e non c'è più la terra. Quindi chiaramente non essendoci la terra come coordinata del ragionamento, non essendoci più la terra nello spazio dell'economia, la terra non è vista e viene distrutta. Quindi questa eclissi della terra è uno dei grandi temi del pensiero economico contemporaneo, sto cercando di recuperarla, reintroducendo la terra all'interno dei ragionamenti economici, perché era rimasta fuori. Ed essendo rimasta fuori, come succede spesso nel mondo economico, quando tu non vedi una cosa tendi a distruggerla. Noi abbiamo considerato per anni, per decenni, quando i ragazzi che oggi sono qua erano ancora nella mente di Dio, diciamo, abbiamo considerato efficienti e buone delle imprese che distruggevano i mari e i fiumi semplicemente perché non vedevamo questo tipo di beni. Quindi nel fare i calcoli di efficienza, costi e benefici, non si mettevano tra i costi tutti gli elementi ambientali perché non erano visti. Quindi il non vedere qualcosa spesso corrisponde nella vita sociale, anche nella teoria sociale, a distruggerla. Allora, da questo punto di vista, se riesco, volevo condividere un breve PowerPoint che ho preparato per l'occasione. Odd Commons, questo è il titolo di un articolo importante che forse avete visto a scuola, non so, io parlo agli studenti soprattutto. Comunque, uno degli articoli più importanti degli ultimi decenni di pensiero economico, che arriva nel 1968, e apre una stagione nuova, questa stagione dei cosiddetti commons, che sarebbero i beni comuni. Anche se voi andate in America e dite commons, la gente pensa ai parchi nelle città, vengono chiamati commons, che non è sbagliato, perché commons sono i beni comuni, cioè sono quei beni che appartengono alla comunità. E quindi The Tragedy of Commons, il titolo dell'articolo è La tragedia dei beni comuni, che qualcuno chiama beni collettivi, ma è più corretto beni comuni, che i beni comuni sono una specie di beni pubblici in economia. Cosa significa tutta questa storia? Qui dovremmo farci un corso, perché come io faccio con i miei studenti a Roma. Comunque, in genere l'economia è molto portata per suo statuto, per dire un parolone epistemologico, cioè per il suo statuto, che vuol dire il suo modo di guardare al mondo, è portata a trattare con una certa efficacia ed efficienza i beni privati. Cioè questa roba qua, questa mug, questa tazza, è in genere un bene privato. Cosa vuol dire bene privato? Questo dopo barba è un bene privato, questa matita è un bene privato. Se già cominciamo a metterci il telefonino, questo bene privato comincia a essere un po' più complesso, e anche se ci mettiamo un libro, i beni privati sono sempre privati secondo la teoria economica, ma nella prassi è un po' più è un po' meno semplice di come sembrava 30 anni fa. Che bene privato è un bene tecnicamente definito escludibile e non rivale, no? Cosa significa questo parolone? Non rivale vuol dire questo. Scusate, è un bene, il bene privato, è un bene escludibile e rivale. Scusate, chiaramente i beni non privati sono non escludibili e non rivali. Il bene privato è escludibile e rivale. Cosa vuol dire escludibile? Che io posso escludere attraverso i diritti di proprietà gli altri dal consumo di un bene mio. Cioè, se questo telefonino è mio, posso fare in modo, con le convenzioni sociali, ma all'occorrenza anche con un'azione legale, che qualcun altro lo usi senza il mio consenso. Quindi l'uso del bene è escludibile ai non proprietari. Questo vale per la tazza, vale per l'automobile, per i beni cosiddetti privati, che sono la maggioranza dei beni, o meglio erano, poi vi dico perché questo. Perché il libro è già più complicato? Perché il libro, se io leggo un libro e mi trovo, non so, in treno o in pullman e c'è accanto a me una persona, potrebbe leggere lo stesso, stessa pagina che leggo io. A volte questo accade con i giornali, no? Magari uno sta accanto su un pullman o un treno a una persona che legge un articolo sulla mia squadra del cuore, io non ce l'ho, mentre lui legge, sbircio anch'io. E in quel caso il mio consumo, cioè io che sono vicino all'altro, il mio leggere il libro non interferisce con l'altro, a meno che non ci sia qualcuno che consideri fastidioso il fatto che qualcuno gli legga lo stesso giornale. Esiste anche gente strana, no? C'è qualcuno che, se si accorge che io sto leggendo, mi fa: scusa, ma perché leggi? Cioè, come se la mia lettura gli desse fastidio. Comunque, i beni privati sono questi, beni che sono escludibili. Se io non voglio che tu legga il mio giornale, te lo dico, faccio in modo di girarmi e non leggi più, e sono rivali. Cosa vuol dire appunto rivale? Che il tuo consumo riduce il mio, cioè se tu usi la tazza è mia per prendere un tè, non lo uso io, e se io ho un panino e te ne do un pezzo, io ne mangio di meno. Cioè c'è una rivalità nel consumo e una escludibilità da chi non ha i diritti per consumare. Questi sono i beni privati. Al lato opposto dei beni privati abbiamo i beni pubblici cosiddetti, che non vuol dire dello Stato, perché il bene pubblico in economia non è un problema soltanto giuridico, chi è proprietario. Abbiamo anche dei beni posseduti da privati che sono pubblici. Cioè, se il parco lo possiede un'azienda e fa manutenzione all'azienda del parco, ma se è aperto quel parco, anche se il proprietario è un'azienda, di fatto è un bene pubblico per l'economia. Il bene pubblico è un bene non rivale e non escludibile. Il tipico bene pubblico per antonomasia è la sicurezza nazionale, se siamo ora in tema di guerra, cioè il fatto che io sia protetto dalla difesa italiana, cioè dall'esercito, diciamo. Questo chiaramente non è escludibile a chi non ha pagato le tasse. Cioè, cosa significa? Che se io pago le tasse, quindi contribuisco alla produzione di questo bene sicurezza nazionale, e tu vicino a me sei un evasore fiscale che non paghi le tasse, anche se non paghi le tasse, tu non puoi essere escluso da questo bene pubblico, perché il bene pubblico è tale che non può essere escluso. Facciamo un esempio: la sicurezza pubblica, l'assistenza in caso di incendio, cioè se uno. Se si brucia la casa a un evasore fiscale, non è che i pompieri dicono: scusi, lei ha pagato le tasse, no? Ti salvano la casa a prescindere dal fatto che tu abbia o no contribuito. Quindi il bene pubblico non è escludibile a coloro che non avrebbero il diritto. E quindi voi capite che c'è una tendenza naturale all'abuso, c'è gente che usa i beni pubblici senza pagare, quello che si chiama il free riding, vuol dire andare gratis sull'autobus, cioè di gente che tende a fare appunto l'opportunista. Questo poi tra poco lo vediamo. Non è quindi escludibile e non è rivale, nel senso che se io vado a passeggiare al parco, immaginando come un bene pubblico, e ci va anche un altro, il passeggiare dell'altro non crea dei problemi al mio passeggiare. Un po' come il libro, che se questo libro fosse un bene pubblico, il fatto che io lo legga e lo legga anche vicino di sedile, non dovrebbe costituire un problema né a me né a lui. Quindi è la mancanza di interferenza nel consumo tra i beni. Bene. E i beni comuni sono un po' in mezzo, cioè hanno delle caratteristiche di beni pubblici e caratteristiche di beni privati. Il bene comune, appunto, il pascolo in montagna, e ora vedremo, che è l'esempio di Arden, questo autore di questo articolo, del pascolo libero in montagna per le mucche, nella Val di Fiemme, ad esempio, oppure nell'altra parte, perché il bene comune è non escludibile agli abitanti di quella zona, cioè tutti possono portare le mucche in quel parco perché fanno parte di quella comunità. Quindi, in quanto tale, non posso escludere nessuno, perché tutti possono accedere a quel parco, a quel prato libero. Però è rivale, perché soprattutto dopo una certa soglia, se siamo troppi a consumare quel bene comune si distrugge. Quindi, il bene comune è una via di mezzo tra il bene privato puro e il bene pubblico puro. È una terza via, un terzo genere di beni. Bene, fatta questa breve introduzione, forse brevissima, entriamo dentro questo articolo, questo personaggio un po' strano, questo Hardin, che pubblicò questo articolo. Non è un economista, era una specie di biologo sociale, cioè, insomma, era uno preoccupato con la sovrappopolazione del pianeta, era anche un po' neomalthusiano, cioè aveva paura che il mondo esplodesse per troppa gente. Siamo negli anni 60, dove c'era un po' questa paura che la Terra, insomma, che dovessimo ridurre i figli perché la Terra non sopportava troppe persone. Ed era anche uno un po' particolare, si era iscritto faceva parte con sua moglie di un movimento di suicidi di coppia a 80 anni, che poi fecero. Cioè, che quando la coppia raggiungeva gli 80 anni, non ho mai capito di uno o dell'altra, se bastava uno dei due o tutti e due, facevano un suicidio insieme, come mi sembra sia accaduto anche per lui stesso. Insomma, era un tipo un pochettino bizzarro come personaggio, però all'interno di questo articolo, un po' non particolarmente interessante, se volete andatelo a trovare, si trova, cioè che parla di cose anche un po' apocalittiche, diciamo, che andavano di moda in quegli anni. All'interno di questa, siccome anche di extraterrestri, insomma, era un tipo un po' sui generis. Però dentro questo articolo più o meno bizzarro c'è un pezzo che è diventato una parte essenziale della teoria sociale ed economica contemporanea, che è questo esempio che lui fa del prato comune in montagna, dove i contadini portano a pascolare i loro armenti, i loro capi di bestiame. Con qual è la tesi di questo articolo? Noi distruggiamo i beni comuni senza volerlo. Questo è come una tragedia, perché la tragedia, come voi sapete, è una tipica struttura drammatica, una struttura, diciamo, narrativa, soprattutto greca, ma non è solo greca, c'è anche nella Bibbia, no? Sono esempi di tragedie, che ha una sua dinamica precisa, che non è ad esempio il dramma, perché nel dramma tu hai il bene e il male che si combattono, e tendenzialmente vince il bene. I film drammatici sono, al di là del nome, però un dramma, una storia drammatica, deve dove c'è un conflitto tra una situazione chiaramente negativa e una buona, e la conclusione è perché il bene vinca. Mentre nella tragedia greca, ma ripeto, non solo greca, soprattutto greca, pensate Efigenia o Edipo Re, eccetera, voi avete due mali fra cui scegliere, ma sono entrambi mali. Ecco perché è una tragedia, perché non c'è un bene. Sono due mali fra i quali scegliere. No, come vi ricorderete, la tragedia di Efigenia, il padre rimane bloccato, sto re rimane bloccato da una bonaccia su una costa del Mediterraneo, fa un oracolo con il suo, diciamo, stregone o mago o profeta di corte, che gli dice: guarda, hai due possibilità, o rimani bloccato con la bonaccia, quindi perdi la guerra con i persiani, oppure sacrifichi tua figlia Efigenia, e tornerà, insomma, gli dèi manderanno il vento, Eolo, non so. Quindi sono due scelte: o perdi la patria o perdi la figlia. Quindi quando tu hai a che fare con la tragedia, hai a che fare con un terzo tipo ancora, è il dilemma, ma non entriamo troppo in queste cose. La tragedia è quella, poi il paradosso, queste strutture retoriche antiche e anche logiche specifiche. Quindi tu hai due mali, qui qual è il male? C'è un male grande, diciamo, ed è evidente, che è la distruzione del bene comune, però c'è anche un altro male, che è la limitazione della libertà umana, che sono due mali. Quindi bisogna decidere quale dei due mali non solo è il male minore, ma qual è il male paradossalmente giusto da scegliere in quel tipo di contesto. Allora, di cosa parla questa storia? Allora, qui abbiamo una comunità di coltivatori, di allevatori, che possiedono in comune un vasto prato montano. Questo succede ancora. Io vengo da un paesino che si chiama Comunanza, vicino alla scuola di Piceno, che si chiama Comunanza perché era un prato, un pascolo comune per le pecore e per le mucche della zona. Cioè erano delle vallate, c'è la magnifica comunità della Val di Fieme, che è così, cioè vallate che non hanno padroni individuali, ma la proprietà è di tutta la valle, e che quindi viene gestita dalla comunità stessa, per la manutenzione, eccetera. Allora c'è questa comunanza, questo prato, immaginate questa vallata bella alpina dove si portano, diciamo, le mucche. E qual è la struttura di questa situazione? Che tutti possono portare bestiame, ma ogni volta che un contadino porta una mucca in più, il beneficio di quel bestiame in più uno, è tutto privato, individuale. Quindi porto una mucca in più al pascolo e il vantaggio, il latte, formaggio e carne è mio, come singolo allevatore, ma quella mucca consuma il prato. Ma quel consumo di prato, immaginate 10 metri quadri al giorno di erba, quel consumo di prato viene ripartito con tutti gli altri allevatori, perché il prato è comune. Quindi ho un beneficio privato intero, tutto mio, più uno, e un costo sociale diviso con tutti gli n consumatori del prato. Quindi ho un incentivo ad aumentare le mie mucche, perché ogni volta che porto una mucca in più, il vantaggio è tutto mio. Certo, sono più o meno consapevole che l'erba viene consumata, ma so anche che quell'erba si ripartisce con tutti quanti gli altri allevatori. N, potrebbe essere 100, quello che sia. Quindi il costo è sociale, il beneficio è privato. Cerchiamo di capire che cosa succede a questa comunità. Allora, ora cercate di seguirmi in questi. Noi utilizziamo un gioco, che il gioco è una struttura logica che gli economisti usano da una cinquantina d'anni. Insomma, forse non tutti, ma una buona parte, con me compreso, da parecchio tempo. Ed è una struttura, si chiama gioco, perché nasce all'interno, negli anni 40-50, nasce all'interno della, diciamo, della teoria degli scacchi, diciamo, di matematici che lavoravano sui giochi, sui giochi ripetuti e strategici, giochi degli scacchi in particolare. E quindi si comincia a immaginare l'interazione economico-sociale come un gioco con due o più giocatori che si muovono in modo razionale e strategico, cioè ciascuno sceglie in modo razionale e in modo strategico. Cioè, strategico vuol dire che io quando scelgo non ragiono semplicemente su ciò che devo fare io, ma ciò che farà l'altro in seguito alla mia mossa e come io mi comporterò dopo, esattamente come nel gioco degli scacchi, che è quello che avrebbe dovuto fare Putin, che probabilmente non ha fatto, di dire benissimo, ma se io invado questi, che succede dopo? No? Se io invado gli ucraini, e cosa accade nel mondo? Cioè queste cose che le persone razionali fanno, ma non tutti gli imperatori fanno, perché si sentono dei piccoli dio e pensano che gli altri non esistano. No? Però la teoria dei giochi ragiona in modo razionale, quindi non è una scelta di pancia, ma di testa, e strategico. E cioè ragiona così. Qual è la mia scelta ottima? Ipotizzando che l'altro, dopo che ho scelto io, sceglierà anche lui in modo ottimo e via via nei vari turni del gioco. Il gioco più famoso che è stato introdotto dall'inizio si chiama Dilemma del Prigioniero, che si chiama del Prigioniero non a caso perché viene sviluppato in ambito della NASA per studiare, siamo in tema, la guerra fredda con gli USA e quindi per studiare un tipo di comportamento razionale per evitare. In quel tempo era molto concreta, non come oggi, una guerra mondiale. E quindi nasce in contesto bellico ed è ancora usato molto in questi giorni. Se voi leggete anche ogni tanto sui social, sono diversi studiosi che fanno scenari di guerra utilizzando la teoria dei giochi. Allora, immaginate questo tipo di gioco. Se i due decidono insieme di non portare, di limitarsi nell'uso del pascolo, perché immaginano. Che sto pascolo, se portiamo troppe mucche, prima o poi finirà l'erba. Se decidi, dico, facciamo un patto di non portare per un periodo più di tot, quello che si fa a volte nelle comunità, no? Cioè si limita a vicenda, si fa un patto più o meno scritto, e se i due fanno il patto e lo rispettano, prendono 3 punti. Non preoccupatevi di cosa vuol dire 3, dopo lo vediamo. 3 punti. Se nessuno si limita, quindi continua a portare le mucche tranquillamente come ognuno vuole e piace, 2 punti, cioè meno di, sempre ciascuno, meno di 3, questo è importante, non è che conta la magnitudine dei singoli numerini, ma conta l'ordine, 3 maggiore di 2. Però la cosa interessante è il terzo scenario, cioè dove uno dei due si limita e l'altro no. Dove io dico, bene, facciamo limitare gli altri e io faccio appunto il free rider, faccio il furbo e porto la mia mucca, le mie mucche come voglio io. Se voi pensate che l'altro sia tutti tranne me, voi capite che lo scenario migliore della Terra è il seguente: tutti gli altri smettono di consumare il prato tranne me e io ho 4 punti e gli altri uno, perché se l'altro. È l'unico che si limita in un mondo che non si limita, questo non porta le sue mucche e l'erba finisce. Quindi abbiamo due situazioni speculari nel gioco. Quello che dice, bene, il mio mondo perfetto è tutti gli altri si fermano tranne me, 4 punti, ma c'è anche il mondo peggiore, con un punto solo. Nessuno si ferma, solo io. Perché se io mi fermo da solo e nessuno si ferma, non ho né il beneficio privato, né quello comune, perché il pascolo viene distrutto e io per di più non ho neanche usato le ultime mucche, gli ultimi brani di prato, che è un po' la scena descritta da Diamond, questo giornalista apocalittico che ha studiato questo libro che si chiama Collasso, che vi consiglio come lettura, che lui ha raccontato varie civiltà collassate. Quindi collassate, non distrutte dall'esterno, da guerre o da epidemie, ma che si sono autodistrutte per problemi di questo tipo, di commons. Più famosa è l'isola di Pasqua, che forse avete visto questi totem enormi, questi testoni lungo la spiaggia, ancora oggi sono visibili, questi dei, questi totem molto allungati, sembrano quasi dei dipinti di Modigliani. lui spiega la storia di Pasqua. Qualcuno di voi se la ricorda questa storia, perché si è distrutta, si è autodistrutta quest'isola, questa popolazione? Magari ha visto il film Rapa Nui, che racconta un po' la vicenda di quest'isola. Chi è che se lo ricorda?
La popolazione di quest'isola è collassata principalmente perché per costruire quei totem a cui lei ha accennato, hanno sostanzialmente distrutto tutte quante le foreste che c'erano sull'isola per trasportarli principalmente.
Ti ricordi anche qualcos'altro del perché distruggevano le foreste per trasportare questi totem?
Allora, altri motivi.
No, come mai c'è un rapporto tra la foresta e il trasporto dei totem? Come li trasportavano questi totem, gli
Beh,
abitanti
li facevano rotolare sui tronchi.
di questa? Ecco, bravo, questo è importante dirlo, se no non si capisce. E si creò tra le tribù dell'isola, che era abbastanza grandicella, diciamo come isola, avevano diverse tribù, una gara posizionale cosiddetta, no? Cioè, che anche quella è un dilemma del prigioniero, cioè dove ciascuno competeva con gli altri per avere il totem più grande, per avere il dio più potente, più alto. E questo creò una overproduction, cioè un eccesso di produzione in quantità e in altezza dei totem. Tutti volevano battere gli altri, si gareggiava con gli dèi a chi era più ganzo, a chi era la tribù migliore, e quindi sempre dei più alti e più grandi, quindi serve più tronchi per farli, siccome il tipo di roccia dell'isola è friabile, per trasportarli verso la riva, perché gareggiavano sulla spiaggia queste esposizioni di dèi, perché si pensava che il capo degli dèi sarebbe arrivato un giorno dal mare, un po' come le tribù Maya, no? Che aspettavano questo dio dal mare, e quando arrivò Cortés dalla Spagna lo accolsero come un dio e li ammazzò tutti. Altra storia. Comunque anche dei Maya si parla nel libro di Diamond Collasso. Quindi portavano sempre più dèi, sempre più competizione, come accade a volte nei bar o nei pranzi di matrimonio, che tutti parlano più alto per farsi sentire dal vicino, perché c'è un rumore di fondo. Tutti alzano la voce e nell'alzare la voce aumenta la media del rumore, tutti alzano di più finché uno dice shh, silenzio, e si ricomincia, dopo un po' risale. Cioè accade questo nelle dinamiche posizionali, dove si compete a rialzo, no? E quindi alla fine c'è questa scena del film Rapa Nui, come chi l'ha visto, penso nessuno, perché non è un film, diciamo, di Netflix, una serie recente, cioè aveva 30 anni. Comunque questo ragazzo dell'Isola di Pasqua, che è abbracciato all'ultimo albero e fa l'ultimo albero, no, è l'ultimo albero che rimane dell'isola, perché c'è questa idea che, diciamo, abbattendo tutti questi alberi per questo motivo religioso, questa poi è un'ipotesi perché nessuno sa veramente cosa è successo, perché l'isola fu scoperta nel 700 nel giorno di Pasqua, no? Easter Island, ma erano rimasti talmente pochi che non c'era più nemmeno la memoria di, c'erano soltanto questi grandi idoli che quindi rimandano un passato glorioso, ma si era anche interrotto un po' la tradizione e la storia di che cosa fosse veramente accaduto. Però l'ipotesi più plausibile è quella che vi sto raccontando io, che raccontano gli studiosi, tra cui Diane. Che cosa è successo? Che questa corsa ad un certo punto ha superato un punto critico, cioè quando si sono accorti che stavano finendo gli alberi. Ma dei messaggi di questa storia, che purtroppo è tragico, appunto, tragedia, è che se tu non te ne accorgi prima del punto critico, quando ti accorgi, perché diventa evidente la diminuzione di alberi o di erba, è troppo tardi e si corre all'accaparramento dell'ultimo albero. Perché dici, se non ci vado io, ci vanno gli altri. Quindi il problema vero è che si supera una soglia critica senza saperlo. E quando prendi coscienza che c'è un problema comune, cioè che sta finendo l'erba, è troppo tardi. È un po' come noi siamo accorti che c'era un problema di riscaldamento, era troppo tardi, ed è troppo tardi. Noi dovevamo fermarci 30 anni fa, non ora, perché ora anche se ti fermi, puoi solo diciamo, ridurre i danni, ma non puoi più tornare indietro, per l'entropia, per mille ragioni, cioè sono dei fenomeni, diciamo, di steresi che non ti fanno tornare indietro quando superi una soglia che si chiamano i fenomeni di tipping point, di massa critica, come volete voi, cioè che c'è una soglia, una volta superata esplode qualcosa ed è irreversibile il processo. Puoi solo limitare i danni, puoi magari sperare che non diventino estremamente dannosi quei fenomeni, ma non puoi tornare come eri prima. Quindi si limitano insieme 3 punti, nessuno si limita a 2 punti, uno sì e l'altro no, uno quattro. E questa è la tabella che noi otteniamo se mettiamo questi punteggi in una tabella a doppia entrata, dove abbiamo Anna e Bruno, che sono i due contadini o due pescatori o due tribù dell'isola di Pasqua, che hanno questo problema. Attenzione, il primo numerino si riferisce al giocatore riga, quindi 3 e 1 ed è il giocatore che sta qua, Anna. E il secondo numerino si chiama payoff in teoria dei giochi, vuol dire ricompensa, si riferisce al giocatore colonna, quindi che sarebbe Bruno qui in alto e Anna di qua. Ora ho fatto fatica a scriverli bene perché sono così bravo nel fare i grafici, però qui abbiamo, se entrambi si limitano 3 punti ciascuno, vi ricordate, no? Sopra, limitano insieme 3 punti. Se nessuno si limita 2 punti ciascuno, se uno si limita e l'altro no, chi non si limita, quindi il giocatore riga 4, il giocatore colonna 1, se chiaramente siamo nella situazione simmetrica 1 e 4. Allora, vediamo qual è la scelta ottima dei due, che sono due cloni, sono due identici, sono due ragionano allo stesso modo, che sono tutti e due razionali e strategici. Razionale vuol dire che ciascuno preferisce il più al meno, 4 meglio di 3, 2 meglio di 2, 1. Due meglio di uno, e sono entrambi intelligenti, cioè sono lungimiranti, quindi anticipano le mosse dell'altro, sapendo che anche l'altro è razionale, no? È un gioco di scacchi tra due bravi scacchisti. Vediamo quali sono le scelte dei due. Allora abbiamo Anna che può limitarsi o non limitarsi. Chiaramente, se Anna si limita, andiamo nella parte alta dell'albero, nel Bruno sopra. Se Anna non si limita, Bruno sta sotto. Cioè vuol dire che Bruno non sa quello che farà Anna e Anna non sa ciò che farà Bruno perché il gioco è simultaneo. Nella storia originale dei due prigionieri vengono interrogati in due celle separate parallelamente. Non è che uno dice che cosa hai fatto, poi io mi comporto. No, devo anticipare ciò che fa l'altro vedendolo soltanto a mossa fatta, perché l'altro gioca simultaneamente a me, è un gioco simultaneo, non è consecutivo, sequenziale. Allora, quindi un modo per rappresentare questo gioco in forma cosiddetta estesa è dire che Bruno può trovarsi o in alto o in basso perché non sa che cosa fa Anna. Chiaramente la situazione è opposta e simmetrica se cambiate Bruno con Anna, perché poi sono identici, basta uno. Allora, se Anna si limita, Bruno potrà sempre limitarsi o non limitarsi. E se Anna non si limita, Bruno potrà ancora limitarsi e non limitarsi. Sappiamo anche i payoff di queste combinazioni. Perché secondo voi ho scritto uno rosso e uno nero, questi due numerini, questi due payoff?
Perché quello, il 3 rosso è relativo a Bruno e il 3
Esatto.
nero è relativo ad Anna.
Esattamente per questo motivo, grazie. Se non si limitano, abbiamo 4-1. Chiaramente, cioè se Bruno non si limita e Anna si limita, Bruno sarà nella situazione ottimale, tutti gli altri si limitano e io sono il furbo che non lo faccio, ma chiaramente Anna sarà nella situazione peggiore perché lei è l'unica che si limita in un mondo dove non lo fa nessuno. Quindi abbiamo 3-3-4-1. Se invece Anna non si limitasse, Bruno si limitasse, voi sapete benissimo, vi do 2 secondi per pensarci e voi scrivetelo nel vostro quaderno, come sarebbero i risultati. 1-4, situazione simmetrica, e se nessuno si limita, 2-2. Allora, domanda è, che cosa farà Bruno? Che poi vi dicevo prima, è la stessa scelta che faranno, che sono simmetrici, quindi trovata la soluzione di uno e trovata la soluzione del gioco, perché è identica a quella dell'altro. Bruno dice, ma allora, anzi, in questo tipo di struttura è meglio immaginare l'interazione fra Anna e Bruno, che poi alla fine, ripeto, essendo uguali, cambia poco. Allora, se Anna si limita, Bruno dice, io posso limitarmi o non limitarmi. Se mi limito, prendo 3 punti. Se non mi limito, ne prendo 4, mi conviene non limitarmi, nel caso che Anna si limiti. E se Anna non si limita, dirà Bruno, se Anna non si limita, se io mi limito, prendo 1 punto. Se non mi limito, ne prendo 2, anche qui mi conviene non limitarmi. Allora, qualsiasi scelta faccia Anna, per Bruno è razionale non limitarsi. Siccome Anna è come Bruno, i due scelgono di non limitarsi e prendono 2 punti ciascuno invece di 3. Finito qui, no? Quindi non si limitano e distruggeranno il prato finendo nell'equilibrio 2-2, perché 2-2 è peggiore di 3-3, come che è una tragedia. Perché per essere razionali e intelligenti finiscono in una situazione che è peggiore rispetto a un limitarsi reciproco che avrebbe prodotto 3 punti ciascuno. Però la paura dell'1 e la tentazione del 4 li portano al 2. Allora, so che può essere non immediato da capire, però i ragazzi in genere capiscono se poi ci pensano un po'. Allora, come si può salvare il prato in un contesto del genere? Perché così cosa vuol dire non limitarsi? Che l'isola di Pasqua è distrutta e il prato pure, finisce l'erba. E per noi finisce il pianeta magari un domani, no? Se continuiamo così, se non ci limitiamo nei consumi. Come fare? Mamma mia. Come fare? Allora, 3 strade possibili. La prima è la strada cosiddetta del patto sociale. Cioè, se noi fossimo capaci di dire, come comunità di allevatori. Bene, facciamo un patto, chiamiamo un notaio, andiamo da un, o come nella prima storia, nella prima teoria di Hobbes, nel 651, creiamo un leviatano, cioè un dittatore, a cui diamo tutto il potere, che ci punirà se noi non cooperiamo. Quindi creiamo un patto con sanzioni certe e diciamo alla polizia, ai carabinieri o semplicemente a un giudice di applicare sanzioni certe se qualcuno di noi non rispetta il patto. Siccome sappiamo che da soli non riusciamo a cooperare spontaneamente, perché abbiamo l'incentivo a non farlo, allora costruiamo un sistema artificiale fatto da noi stessi, che si chiamano appunto i patti sociali, social contract, social covenant o uguale, lo chiama Hobbes, cioè facciamo come Ulisse che si fa legare dai suoi amici al palo della nave quando passa nell'isola delle sirene. Siccome da soli non riusciamo a trattenerci dalla tentazione, ci facciamo legare dal patto sociale, dai carabinieri, dalla polizia. E quindi il non mi limito viene escluso come opzione. Però noi sappiamo anche che non è sempre, proprio in questi giorni lo vediamo con Putin, no? Cioè tu dici, bene, facciamo un patto mondiale per fare sanzioni certe a chi non coopera. Bene, puoi farlo per certe cose, puoi farlo per le armi, per i commerci, ma non esiste la possibilità, forse neanche l'opportunità, di avere un governo così potente sopra tutti gli stati del mondo che obblighi Putin oggi o domani Biden a fare delle cose che non vogliono fare. Perché non per tutte le cose esistono dei contratti. Quale contratto possiamo utilizzare per bloccare oggi Putin in Ucraina? Boh. Cioè, devi sperare che qualcosa accada, o con le buone o con le cattive, che lo costringa a cambiare strategia, ma non perché dall'alto c'è un qualcuno più l'ONU, non si capisce bene chi, che che sia capace di far cooperare Putin. No, bisogna, devono accadere altre cose. Comunque, se fossimo capaci di farlo, stiamo cercando di farlo nell'ambiente con queste sanzioni legate un po' alla COP 2020, eccetera, possiamo immaginare uno scenario del genere. Se noi mettiamo meno 2, una sanzione di meno 2 ogni volta che uno dei due non coopera, 4 meno 2, 4 meno 2, 2 meno 2, 2 meno 2, quindi 0, 0, 3-3 diventa l'opzione razionale per tutti, perché ci finisci spontaneamente, razionalmente, nella misura in cui crei delle sanzioni e crei qualcuno che le applica. Questa è la soluzione del contratto sociale, che è sempre stata una grande soluzione ai problemi di fallimento della cooperazione. Cioè, quando tu non ce la fai spontaneamente, fai, cioè, ti autolimiti con delle norme, con dei poliziotti, con delle regole, che poi quando in quel comune ti fa la multa se non fa la raccolta differenziata, è una forma di contratto sociale, dove tu dici, io, il comune, quindi tutti insieme abbiamo deciso con le votazioni, eccetera, di fare un sistema che chi non rispetta certe norme viene punito con una sanzione che qui basta che sia meno 2 per essere sufficiente, anzi, basta che sia maggiore di 1, non occorre che sia meno 2. Voi siete bravi a fare i conti. Se ho una sanzione che è maggiore di 1, con questi numeri è sufficiente perché diventi conveniente cooperare. Allora si passa da 2-2 a 3-3 con questo strumento del patto sociale. C'è una seconda opzione? Sì. Una seconda strada per uscire da questi dilemmi è l'etica individuale. Questa è sempre la grande soluzione che tutti vorremmo, ma che sempre è molto difficile. Cioè che le persone siano educate fin da giovani, fin da ragazzi, da bambini, a dare un valore intrinseco, un valore in sé al comportamento cooperativo. Cioè, quando tu vedi, mentre nella soluzione di Hobbes tu punisci chi non coopera, qui premi chi coopera, ma non è che lo premi con i soldi, lo premi, si preme da solo. Cioè, qui è qualcuno, qualcuna che è stata educata fin da bambino, fin da bambina, a dare un valore intrinseco, interno, al comportamento di rispetto per l'ambiente. Cioè, se io quando rispetto l'ambiente, quando sono coerente, quando sono leale con l'ambiente, quindi non attuo comportamenti predatori, comportamenti inquinanti, comportamenti insostenibili. Quando apro la finestra della cameretta e chiudo il termosifone, quando lavo i denti, chiudo l'acqua e poi la riapro per sciacquare, vado al lavoro in auto, vado al lavoro a scuola a piedi e non in auto. Da solo, vado in auto in quattro e non da solo, eccetera, eccetera, per dire mille i consumi che acquisto, i prodotti ecologici, le macchine ibride, le macchine elettriche, ditene mille, 10.000. Se ogni volta che io faccio questo, ho dentro di me uno che mi dice, bravo, il mio daimon, che mi dice, bravo Luigino, bravo Dimitri, sei stato coerente con una cosa buona, ti do un epsilon, cioè un qualcosa in più, che non sono soldi, non sono payoff materiali, non sono cose, diciamo, oggettive, sono cose soggettive, che però ti danno un di più di tipo morale, di tipo etico. E se questo epsilon, come voi facendo i conti, capite molto, siete bravi, fate tutti matematica, se questo epsilon è maggiore di 1, quindi è abbastanza robusto, ma non deve essere enorme, io posso decidere di cooperare uscendo dalla logica strategica, cioè senza dire ma se tu non lo fai non lo faccio nemmeno io. No, se io ho una ricompensa intrinseca abbastanza forte, maggiore di 1, che 3 più epsilon deve essere maggiore di 4, quindi epsilon maggiore di 1, o 1 più epsilon maggiore di 2 è uguale, se ho una ricompensa intrinseca, ho avuto un'educazione ecologica tale che quando, diciamo, non butto la carta dal finestrino a mezzanotte da solo nella strada, o quando so, non, cioè, chiudo il termosifone quando apro la finestra, dentro il mio daimon, la voce della coscienza mi dice bravo, e questo bravo diventa una sorta di ricompensa immateriale, Oppure al contrario, quando butto la carta, quella volta che sono stanco dal finestrino e mi dico come sei stupido, cioè c'ho il mal di pancia per una cosa sbagliata che ho fatto, quando accade questo c'è l'etica, quindi l'etica è il mal di pancia, quando fai qualcosa che non dovresti fare ed è il bravo quando fai qualcosa che sai essere giusta. Allora, se questa ricompensa è abbastanza grande, tu sei una persona che non è più guidata da una logica, lo faccio se lo fai tu, ma sei una persona talmente libera che fa qualcosa, anche fosse l'unico al mondo a farlo. Questa è la maturità. Che tu hai dei valori che hai fatto tuoi, che segui anche da solo, e non stai più a ragionare, ma io non la faccio se non lo fai tu. Cioè lo faccio perché è giusto farlo, perché quando lo faccio sto meglio. Ho una sorta di gioia interiore che mi supera il costo materiale di essere anche sfruttato. Poi c'è una terza strada, che è quella della we rationality, cosiddetta, della razionalità collettiva, questo we, noi, che scatta anche qui per motivi educativi, motivi etici, per motivi familiari, scolastici, eccetera, eccetera. Cioè quando una persona comincia a ragionare non più dicendo ma qual è la scelta migliore per me, quindi guardando i miei numerini, 1, 4, 3, 2, ma dicendo qual è la scelta migliore per noi, quindi quando guarda la somma dei numerini. E dice, certo, 2 più 2 è meno di 3 più 3, quindi meglio questa opzione qua. Ma attenzione, dicendo un'altra cosa, 4 più 1 è maggiore di 2 più 2. E quindi meglio io solo che nessuno. Questa è la guida scenario. Cioè, è vero che qui siamo in un mondo di inquinatori, ma se smetto anch'io, ancora peggio. Meglio io che nessuno. Come quella mamma che dice, lo so che dovremmo andare io e mio marito a riprendere i bambini a scuola a turno, so benissimo che dovremmo pulire la casa tutte e due, una volta ciascuno, ma meglio io che lasciare il bambino da solo in mezzo a una strada, meglio io che vivere in un porcile. Quindi tu interiorizzi il bene comune come bene individuale, cioè il bene comune diventa il bene privato. E quindi tu ragioni come se ciò che ti interessasse è la somma, e non soltanto la tua parte di torta. Allora, domanda finale. Quante persone motivate servono per cambiare il mondo? Cioè, quanti devono essere i soggetti che hanno l'epsilon o quelli che hanno il noi? Come frame, come quadro? Tanti, pochi? Allora, qui chiaramente domanda complicata, risposta ancora di più. Cioè, domanda non troppo complicata, risposta complicatissima. Però ci sono ormai studi che dicono alcune cose, tra cui dicono questo: se il gioco si ripete, cioè se noi rigiochiamo più volte lo stesso gioco, cioè se non è un one shot, cioè una volta sola che ci incontriamo, che portiamo le mucche soltanto oggi e tutto finisce lì, no, ma se come spesso accade nella vita con mesi pascoli, la gente porta, cioè questo gioco è ripetuto. Cioè noi tutti i giorni facciamo questa scelta. Quindi se il gioco si ripete, perché che il gioco si ripete è importante? Faccio un esempio un po' banale, no? Voi immaginate che un vostro papà fumi, che voi ormai spero che abbiate capito che fumare è una cosa assurda, quindi alcuni genitori ancora questo non hanno capito e fumano, che un genitore fumi e deve andare in un viaggio, non so, in Inghilterra. Telefona, trova un bed and breakfast, una guest house, dice pronto, hello, good morning, cioè, cerco una stanza, avete una stanza? Sì, l'abbiamo. Avete la stanza per fumatori? E dice la signora, no, siamo no smoking hotel. Ah, bene, però la signora che è il suo mestiere capisce che lui fuma e che fumerà anche quella notte. Quindi anticipa il suo comportamento e gli dà una stanza un po' più scarsetta. E lui, se sta una sola notte in quell'hotel, cosa fa? Fuma una sigaretta, apre la finestra e se ne va via. Non perché sia particolarmente cattivo, perché fa un po' di conti, che cosa mi va a succedere? Apro la finestra, guardo la sigaretta, non è che mi arrestano per questo, no? Se avesse una grande etica individuale non lo farebbe, ma siccome questa etica individuale non ce l'hanno tutti, a volte la gente fa semplicemente ciò che gli conviene. Comunque, anche questa persona non molto etica, se si ferma 2 notti, quindi finiamo in 2-2, La signora anticipa, l'altro gli dà la stanza scarsa e l'altro fuma. Ma se il signore si ferma 2 notti, e non una, in quella stessa stanza, è probabile che, la prima notte non fumi, perché si vergogna quando poi torna la signora inglese, disgraziati voi italiani, non avete fumato. Cioè, perché l'etica della vergogna è importante nella vita. Cioè, non ci sono solo i soldi e gli interessi, le persone si vergognano. A volte io sempre mi chiedo sempre, tu paghi il biglietto nell'autobus perché hai paura della multa o hai paura della figuraccia con il controllore davanti a tutti, che diventi un rosso paonazzo? In alcune è più potente il secondo dei soldi, soprattutto se ce n'è abbastanza. Cioè, gli esseri umani sono sensibili, c'è quella che si chiama nel teoria dei giochi una shame aversion, c'è un'avversione a vergognarsi. Cioè, noi non ci piace che la gente ci rimproveri e ci faccia vergognare, no? Quindi tu il primo giorno non fumi perché ti vergogni di essere rimproverato e la seconda notte fumi e apri la finestra, se sei senza etica. Ma se c'è una probabilità maggiore di zero che tu possa tornare in quell'hotel dopo un mese e l'altro ti riconosca, puoi anche non fumare il secondo giorno. Cioè, anche l'uomo economico più razionale e autointeressato, anche senza etica, quando il gioco si ripete, sviluppa un incentivo a cooperare, semplicemente per motivi di reputazione. Si capisce questo? Comunque, se il gioco si ripete. E seconda cosa importante, le persone puniscono i non cooperatori. Ora, non è che puniscono vuol dire chiarli, ma vuol dire questo. Vuol dire che io, oltre a cooperare io stesso, sostengo dei piccoli costi per punire chi non lo fa. Ad esempio, se io, oltre a non buttare la carta dal finestrino, se sono in un semaforo e quello di fronte a me, davanti a me, butta il pacchetto di sigarette dal finestrino, io suono col clacson, gli dico no, non si fa. Dato che una volta feci un articolo su questo, un giornale normale, così, dopo qualche giorno mi scrisse un signore di Cagliari, mi disse: carissimo professore, grazie del suo articolo, ho seguito il suo consiglio e mi ha nominato. Bravo, sei stato altruista, tanto che si parla di punitore altruista in questo caso, questa teoria. La strong reciprocity, cioè la reciprocità forte, no? Cioè che tu devi investire un po' di soldi, cioè un po' di risorse per punire quelli che non cooperano. Questo accade nel rimproverare le persone che hanno comportamenti incivili, perché non basta che cooperi tu, devi anche rendere complicato la vita di chi non coopera. Ok, questo? Tutto questo accade, allora è possibile questo tipo di scenario. Se immaginiamo che l'asse delle ordinate, questo verticale, il giorno in cui parte il nostro processo, oggi, il 95% delle persone è non cooperativo e solo il 5% è cooperativo, quello verde, quindi una minoranza profetica oggi, di gente molto motivata che però punisce gli altri e che è dentro un gioco ripetuto. Se questo è vero, è possibile che all'inizio diminuisca questa quota, cioè i primi tempi sono duri, però si può creare ad un certo punto un'inversione di tendenza, di orientamento, di cultura, che può portare nel tempo all'affermazione del 100% della cultura cooperativa. Questa è un po' la nostra speranza, il nostro scenario, cioè che il mondo lo cambiano le minoranze profetiche. Racconto sempre, proprio in questi giorni, che sono un non violento totale, come cominciò la rivoluzione di Gandhi in India, con la famosa marcia del sale, no? Nel marzo, proprio oggi, 7 marzo del 30, partì da Gandhi, erano in sette amici, che reagirono contro questa idea assurda, assurda per loro, anche per me, del governo inglese che impediva agli indiani di raccogliere il sale dal loro mare indiano, per motivi chiaramente di potere, di interessi. E loro dicevano: no, noi vogliamo il sale. Quindi cosa facevano? Prendevano il sale, le guardie ripicchiavano, si rialzavano e prendevano il sale. Botte, rialzare, sale. Dopo 3 mesi erano in 70.000. Dopo 15 anni l'India era indipendente. Cioè, questi sono i cambiamenti, cioè gente molto motivata che prende forza dal comportamento stesso, che ci crede, quindi botte e mi rialzo, vado avanti. Non è che ti picchio, la non violenza è sempre una grandissima strategia nelle guerre ed è molto intelligente la non violenza quando c'è di fronte uno prepotente, perché se fai a botte perdi. E quindi nel tempo questa minoranza può diventare maggioranza, può portare a un vero cambiamento culturale. È quello che tutti quanti speriamo con l'ambiente, che tra qualche anno diventi assolutamente impossibile e impensabile che la gente compri prodotti inquinanti, che le persone non abbiano comportamenti ecologici, che esistano macchine che distruggono l'ambiente, eccetera, eccetera. Grazie, ho finito nella mia ora.
Grazie mille. Ora lasciamo spazio alle ultime domande che.
Ma lei di queste cose ne ha parlato col Papa? Di questo bellissimo gioco del prigioniero e delle parti? E come ha reagito il Papa?
Ma il Papa, proprio diciamo, a Papa Francesco, diciamo, non sono riuscito a fargli un PowerPoint con la teoria dei giochi perché c'è anche la sua età. Però la prima lezione che abbiamo fatto con l'Economio Francesco lo scorso anno, con questi 3.000 giovani economisti del mondo che fanno parte di questa realtà, di questa economia ispirata a San Francesco e Papa Francesco. La prima lezione l'ho fatta su questo, sulla tragedia dei commons. E a lui, anche se non gli ho spiegato ancora matematica, però quando l'ho incontrato, lo incontro, questo tema. Cioè, perché la cosa importante di questa storia dei beni collettivi è che le cose più importanti avvengono senza volerlo. E non è che quei coltivatori fossero dei cattivi, facevano i loro interessi. Ma i loro interessi non bastano. A volte ognuno fa i propri interessi e funziona qualcosa. La mano invisibile di Smith agisce, va bene. Ma altre volte, quando andiamo a che fare con beni comuni, la mano invisibile non funziona più. Cioè non basta fare gli interessi di ciascuno per fare l'interesse di tutti. Bisogna fare qualcos'altro, no? E questo il Papa lo sa molto bene. Ma qui il problema non è convincere il Papa, il problema è convincere la Russia, la Cina e quelli che fanno altre cose, e anche l'America, cioè bisogna lavorare a più livelli, ma soprattutto bisogna convincere i giovani, cioè che si convincono da soli, non convincerli noi adulti, i ragazzi delle scuole, del liceo. Allora, grazie. Allora, quello che dice la teoria su queste tematiche è fondamentale che i cooperatori punitori, i cosiddetti gli altruisti, i punitori altruisti, sono altruisti perché devono usare un po' delle loro risorse per punire gli altri, cioè hanno un costo, cioè non è a costo zero, ma il costo non deve essere troppo alto, e se il costo è troppo alto diventa insostenibile. Quindi bisogna che sia un piccolo costo che il cooperatore altruista è disposto a sostenere pur di punire gli altri. Qual è il piccolo costo? Che quello lì appunto scende e ti picchi. O il fatto che la gente non ama, soprattutto in Italia, essere rimproverati dai vicini. Noi siamo più, come popolo cattolico, accettiamo di più la punizione se viene dall'alto, da poliziotto, ma se ti rimprovera il vicino di casa, se tu ci sei, scusa, ti hanno assunto al comune che mi rimproveri perché butto la carta per terra. Cioè noi tendiamo a reagire male alla punizione orizzontale, siamo più per la punizione verticale, che siamo un paese gerarchico, cattolico, cioè, mentre nei protestanti è diverso. Se uno fanno una cosa sbagliata in Svizzera o in Germania, tutta la comunità si ribella. Cioè io a volte, se tu dimentichi il telefono acceso in un atterraggio di un volo in Italia e suona il telefono mentre stai atterrando, al massimo ti guardano male i vicini italiani, ma deve essere la hostess che ti rimprovera. Se ti rimprovera il vicino, fa scusa, ma tu chi sei? Ti hanno assunto, sei comandante in borghese, perché mi rimproveri tu, vicino di banco? Invece, se tu lasci una cosa del genere in Germania, quando atterri a Monaco, ti rimproverano tutti, perché c'è l'idea del rimprovero orizzontale. Quindi ci vuole un costo che sia costo, perché chiaramente questo costo privato che tu sostieni diventa un beneficio collettivo, ma non deve essere dentro un range che è legato ai payoff del gioco. Cioè, ad esempio, lì deve essere un costo che non supera uno, che altrimenti non diventa più conveniente per nessuno, diventa troppo costoso la punizione. Ma è ovvio, se tu passi la vita. Cioè anche la punizione non deve essere eccessiva, perché se le persone investono troppe energie nell'arrabbiarsi con gli altri, si autodistruggono poi, cioè c'è una soglia, tu non puoi coltivare troppo sentimenti di punizione per gli altri, vivere in un mondo ostile dove sei sempre arrabbiato con tutti, dove litighi, perché questo tipo di vita ti produce una forma di inefficienza alla fine, no? Un po' sì, ma non troppo.
Come valuta dal punto di vista etico il comportamento di Putin e cosa pensa che dovrebbe fare l'Europa, sia dal punto di vista etico che dal punto di vista letterale in questo momento di vista... difficile tensione per la guerra? Sia etico che letterale, cioè letteralmente cosa dovrebbe fare l'Europa?
Letterale, io pensavo letterario con Dostoevskij, queste cose che si sono fatte. No, allora, io ho la mia posizione, che se guardate la mia pagina Facebook, è molto, anche su Twitter è molto chiara, cioè io sono molto, come tanti, sono molto arrabbiato, sono molto deluso, sono molto, ho anche agito in qualche modo, ho parlato con l'ambasciatore, con nunzio del Vaticano in Ucraina, a Kiev, per cercare di fare qualcosa, perché sono molto arrabbiato con Putin e con il governo del Cremlino, ma molto molto, perché una cosa del genere per me era totalmente inconcepibile nel 2022, siamo tornati indietro di 100 anni, cioè che un paese vada con i carri armati a occuparne un altro, cioè una cosa... e che ammazzi delle persone, per me è inconcepibile che si uccidano delle persone, cioè giovani come voi, cioè gente che oggi cioè che venga, non che accada per sbaglio o in una rapina, che succede sempre nel mondo, ma che ci sia un'intenzionalità di andare per uccidere della gente che si difende. Quindi una gravità assoluta. Io mi auguro che appena finirà questo disastro Putin venga condannato da un tribunale internazionale dell'AIA come criminale di guerra. Me lo auguro e farò di tutto perché ce lo accada. Detto questo, io penso che la strategia migliore per l'Ucraina, a proposito in un gioco strategico, l'Ucraina di oggi sarebbe arrendersi. Perché continuare a massacrarsi, a far morire centinaia di migliaia di giovani in una guerra assurda che non può, che è troppo impari per essere vinta, è come uno che dice: io voglio difendermi, voglio fare a botte, anche se l'altro è un pugile professionista, io non so niente, vado, sì, prendo un sacco di botte e ti ammazzano. Cioè quando tu hai di là uno che è 30 volte maggiore, devi star buono, devi dire ok, entrate, poi una volta che siete entrati rendi la vita impossibile con la resistenza, con la guerriglia, e tutto il mondo deve fare in modo, come farà, di far tornare Putin a casa, ma difendersi con centinaia di migliaia di vittime, è una cosa assurda. Cioè significa che i capi anche dell'Ucraina stanno pagando il loro eroismo con il sangue della gente. Questa è una cosa molto, si capisce che si faceva così nel Medioevo e nel passato, ma oggi nel 2022 non si possono. Io sono un gandiano, cioè la migliore strategia di fronte a un prepotente è la non violenza, che non è passività, è una forma diversa di forza, è una forza deponente, è una forza mite, più femminile che maschile. Tanto che è interessante, quando ho fatto questo post ho avuto quasi tutti i maschi contro e quasi tutte le donne a favore. Che c'è qualcosa di maschile e di violento nella reazione a cazzotti che ti viene quando uno ti attacca, me compreso, ma c'è anche dal punto di vista di chi sa che la vita va salvata ad ogni costo, prima e poi si parla. Io sono di questi. Bene, vi saluto e vi auguro tanta felicità. Ciao.
Grazie mille, professore.
Grazie. Ciao. Grazie.
Grazie a voi.
Grazie. Ciao.
E noi invece ci rivediamo il 17 marzo con la terza lezione, penultima, in cui parleremo degli altri due fattori, capitale e lavoro, nella lezione imprese e sindacato in un'economia di condivisione. Parlerà la professoressa Barbara Barabaschi e l'onorevole Sergio Cofferati. Quindi ringrazio tutti, studenti, professori, e alla prossima lezione, la settimana prossima. Arrivederci.